Per una singolare coincidenza, questa sera era previsto il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica, ma non sarà una sovrapposizione, anzi forse un arricchimento. Mi riferisco al brano del capitolo 15 del Vangelo di Luca, la parabola del Padre misericordioso. Leggo. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un suo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, questo celebre brano è fresco per noi alla memoria perché appunto l'abbiamo sentito domenica e lo conosciamo come la parabola del Padre misericordioso. E in effetti, quando si pensava un po' alla scaletta, no, di questi vari incontri, i temi del pellegrinaggio, i temi della conversione, i temi della misericordia erano i temi cardine, no, per coniugare queste nostre catechesi con l'anno giubilare, no, in modo da approfondire queste tematiche proprie del periodo di grazia che stiamo vivendo. E quindi quando questo brano venne collocato nel punto giusto nella scaletta delle catechesi, era il brano del Padre misericordioso che sottendeva, ecco così, l'attenzione al tema della misericordia. E devo dire che ho avuto una sorpresa, nel senso che poi quando mi sono un pochino messo a meditarlo, a prepararlo in vista dell'incontro di oggi, mi si è accesa una luce diversa, complementare. E allora comincio con un ricordo molto semplice, che così vada un po' a far capire l'idea. Io mi ricordo quando ero ragazzo qui in parrocchia, fece molto colpo un giorno che in una delle tanti incontri, in una delle tante catechesi, Don Luigi ci svelò un segreto che in qualche modo ci prendeva in contropiede, perché noi tutti conoscevamo questa parabola, ma la parabola del figlio prodigo, figlio il prodigo, sempre il modo in cui si viene raccontata, no? E Don Luigi quella sera ci disse: non è la parabola del figlio il prodigo, è la parabola del padre misericordioso, rovesciando completamente la lettura. E questa cosa m'abbagliò, m'affascinò, devo dire la verità, molto bella, sicuramente appropriata. Poi col tempo ho scoperto che questa parabola è molto ricca, è molto intensa, e sono tre parabole insieme, in tutte condensate in una, perché è tridimensionale, nel senso che questa parabola è sì la parabola del padre misericordioso, come ci aveva insegnato Don Luigi, ma è anche la parabola del figlio il prodigo, è anche la parabola del figlio grande. E questi tre punti di vista sono una ricchezza, perché ogni volta che noi la leggiamo può capitare che ci immedesimiamo in uno o l'altro dei personaggi in maniera alternativa, o che l'atteggiamento dell'uno o dell'altro ci coglie un po' più sul vivo. E quindi ecco la sorpresa per me quando appunto ho cominciato a meditare qualche giorno fa questo brano, l'ho riscoperto come la parabola del figlio il prodigo, nel senso che mi sono più trovato in questo personaggio, ma non solo personalmente e per risposta alla mia sensibilità, ma come un messaggio che forse poteva essere utile per tutti noi in questo cammino che di catechesi vuole essere un cammino di crescita. Per crescere bisogna convertirsi, e per convertirsi significa distogliersi dalla nostra mentalità, dalla nostra volontà, e andare incontro a quella che è la mentalità di Dio. Cambiare mentalità significa questo, conversione significa questo. E allora ecco, noi stasera faremo questo punto di vista. Ci sarà modo, forse altre volte, di vedere anche gli altri due, che sono altrettanto belli. Anche quello del figlio grande, che di solito è quello un pochino più sottovalutato, ma è anche lì un condensato veramente di insegnamenti molto attuali, molto utili. Comunque stasera la scelta cade sul figlio prodigo come uno di questi tre personaggi. E vorrei un po' richiamare la vostra attenzione ad alcune cose che avete sentito, ma è facile che siano un pochino passate inosservate, un po' per la concitazione della lettura e forse anche per la fatica che qualche volta si fa nel prestare attenzione. Non so se ci avete fatto caso, questa è la prima cosa, che quando si presenta questo figlio, il famoso figlio il prodigo, per ben due volte si sottolinea che era il più giovane, cioè un uomo aveva due figli, il più giovane disse al padre, e poi pochi versetti dopo il figlio più giovane ancora una volta. E questa è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Il più giovane ripetuto due volte, che cosa ci fa pensare? Che fra i due, essendo il più giovane, se non altro per età anagrafica, era anche quello meno esperto della vita, aveva vissuto di meno, era quello un pochino più ignaro, era quello un pochino più ignorante, cioè nel senso che ignorava le cose, non sapeva come stanno le cose. Quindi che sia il più giovane è una cosa importante, è un caso specifico, perché indica, potremmo dire così, l'esperienza che viene raccontata è quello di una persona poco esperta di vita, poco avveduta. Il giovane dovrebbe essere per principio colui che è disposto ad ascoltare e obbedire, come quando siamo piccoli, no? Non sappiamo da soli quello che dobbiamo fare e dobbiamo dunque appoggiarci ad altri. Invece questo giovane qui è imprudente, nel senso che non sta al suo posto, e anziché riconoscere la sua scarsa esperienza, anziché riconoscere il suo, diciamo, necessario debito nei confronti del padre, in un certo senso alza un po' la cresta, si atteggia un po', diciamo così, a sicuro di sé. Poi dopo una seconda cosa mi ha colpito, quindi il primo aspetto: il giovane non rispetta la sua situazione, scavalca la sua situazione e cerca di atteggiarsi per più di quello che veramente è. Il secondo aspetto che mi ha colpito è questo: si rivolge al padre. È abbastanza imprudente questa cosa, nel senso che è sfacciato questo giovane. Si rivolge al padre con queste parole: padre, dammi la parte di patrimonio che mi aspetta. Io ho trovato questa frase molto invadente, diciamo così, veramente, veramente capace di ferire, per due motivi. Il primo, perché in alcuni casi la spartizione dei beni avveniva alla morte del genitore, la famosa eredità, no? Quindi questo figlio che si rivolge al padre, dammi la mia parte, un po' è come se lo considerasse morto, cioè nel senso anticipa le cose, forza la storia per tirarla al suo comodo, e quindi manca terribilmente di rispetto. Io mi metto nei panni di quel padre che si sente come già, diciamo, defunto per questo figlio, e qui si fa capire già che uno dei problemi, oltre l'orgoglio che abbiamo visto prima, il problema è quello della malattia delle relazioni. Cioè questo figlio che considera erroneamente il padre come se fosse morto, sta falsando le relazioni e le sta inquinando con una visione indebita. Certo, voi direte, ed è vero che è così, poteva anche accadere il caso in cui la spartizione dei beni avvenisse prima della morte del padre, quando i figli, per le loro scelte di vita necessariamente si dovevano congedare, e cioè se un figlio decideva di sposarsi, era quello il momento in cui il padre provvedeva alla spartizione dei beni. Però notate bene, anche in questo caso l'iniziativa era sempre del padre, che era il detentore della proprietà, che compiva un atto positivo, era lui a scegliere di, anche se c'era tutta una regola, tutta una tradizione ben collaudata. Quindi il fatto che sia il figlio a fare questa richiesta, vedete che capovolge l'economia delle relazioni, praticamente stravolge i ruoli, e quindi è un'azione che provoca una ferita. E notate bene, questo padre invece è un signore che è sempre caratterizzato da una grande delicatezza, da una condiscendenza, da una grande amabilità, che quello è un po' del tipico del suo ritratto. Quindi ecco, dopo il primo aspetto, che è quello dell'impudenza di questo giovane che è orgoglioso, si atteggia per quello che non è, secondo questa forzatura di una richiesta invadente nei confronti del padre, poi il racconto ci dice che pochi giorni dopo aver ricevuto quello che il padre aveva spartito, se ne andò. E questo mi ha fatto pensare alla fretta, cioè presa la sua parte d'eredità, non ci ha manco pensato sopra, subito se n'è andato via. E infatti qui dice: pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le cose, partì per un paese lontano. Qual è il terzo elemento della nostra riflessione? La fretta, la concitazione. Non rifletti sulle cose. E partì. Fra l'altro, notate bene anche questo testo, che sembra così di poco conto, in realtà molto preciso. Quando dice che pochi giorni dopo il figlio più giovane partì, dice: raccolte tutte le sue cose. E anche qui c'è un significato che non si coglie facilmente, e cioè che questo figlio si accinge a partire, di cosa si occupa? Delle cose materiali. Raccoglie i beni, raccoglie le proprietà. E qual è invece l'aspetto di cui non si cura e che trascura? Sono le relazioni. È l'aspetto, potremmo dire, degli affetti. Cioè lui si preoccupa di portare via la materia e lascia dietro invece tutto ciò che è spirito. Cioè praticamente lascia dietro la famiglia, lascia dietro le relazioni, lascia dietro il suo ambiente di vita e si getta quindi in questa prospettiva materiale molto grezza, potremmo dire. E ancora il testo, come se questo non bastasse, rincara la dose e dice che, preso tutto quello che è di materiale, tutte le cose raccolte, tutte le cose, partì per un paese lontano. Anche qui la lontananza sarà stata senz'altro anche geografica, no? Perché uno tante volte per prendere la distanza c'ha bisogno di prenderla in senso molto fisico, no? Da andare da un'altra parte per sentirsi veramente sciolto e libero, no? E in realtà questa lontananza implica l'idea di un cambiamento profondo, di un cambiamento radicale, che come capite per quello che si è detto è stato concepito e ideato in modo molto superficiale e frettoloso. Ora dice il racconto, no, che in questo luogo lontano, e qui la lontananza non è solo fisica, ma come dicevo poc'anzi è anche una lontananza spirituale in qualche modo dalla vita autentica, quando si trovò in questo paese sperperò tutto quello che aveva a disposizione con una vita dissoluta. E questo a che cosa sta a significare? Che appunto questo colpo di capo, questa alzata d'ingegno non era stata frutto di una riflessione genuina, ma è stato un po' come andare allo sbaraglio, andare alla deriva. E la situazione non solo si incarta perché finisce tutto quello che aveva, ma viene a peggiorare le cose, sopraggiunge questa carestia. E qui c'è il passaggio ulteriore. Siccome aveva finito tutto, la carestia aveva creato un'urgenza e una situazione, potremmo dire, molto al limite, si mette a servizio di uno degli abitanti. E questo che cosa significa? Significa che da figlio, da padrone, diciamo colui che è destinato ad avere la proprietà dei beni, in qualche modo ha stravolto la sua vita fino a doverla in qualche modo contrabbandare, diventa schiavo, cioè da figlio si è fatto schiavo, si mette a servizio di uno degli abitanti della regione. E addirittura, non so se avete sentito, ma l'avete sentito sicuramente, si dice che aveva tanta fame, e dice avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Cioè, il mio pensiero molto spiccio dice, vabbè, ti davano le carrube per dar da mangiare ai maiali, togliele, no? Prendine qualcuna, sottraila per tuo conto. Invece no, ma nessuno gliene dava. Quindi la scena che mi sono figurato di fronte agli occhi è che qualcuno dava ai maiali le carrube, ma non passavano attraverso di lui, quindi era anche tagliato fuori da questa, che poi era una cosa, diciamo, infamante per gli ebrei. I maiali sono impuri, quindi essere uno che dà da mangiare i maiali vuol dire aver raggiunto il livello più basso della condizione sociale, l'impurità. E quindi ecco, era proprio consumato e sfinito. E qui avviene una svolta. Ma prima di accennare alla svolta, vorrei in qualche modo mettere a segno alcune riflessioni utili per noi su queste prime cose che abbiamo detto, quindi la prima parte del racconto. La riflessione è questa: il figlio prodigo siamo noi, perché questo che è accaduto a lui a noi ci accade continuamente, anche se qualche volta non siamo così vigili da rendercene conto. E perché siamo noi il figlio il prodigo? Perché noi, come il giovane che era lui, non sappiamo niente, cioè sappiamo veramente tante poche cose. Ci atteggiamo ad essere grandi, ci atteggiamo ad essere sapienti, un po' come il brano dell'altra volta, no? Quei dottori della legge, loro pensano di sapere tante cose, ma hanno chiuso la porta della conoscenza, non vi entrano loro e non vi fanno entrare nemmeno gli altri. Questo è l'orgoglio, il peccato è sempre orgoglio, l'orgoglio è sempre peccato. E tante volte, come lo dico per me, lo dico per voi, ma lo dico tranquillo perché è così che stanno le cose. Noi siamo tanto orgogliosi, cioè pensiamo di aver capito le cose, pensiamo che le cose sappiamo come devono andare, sappiamo come si fa, è chiaro quello che ci abbiamo in testa, il progetto è questo. Siamo giovani, non sappiamo, e siamo orgogliosi e così imprudenti da arrogarci quello che aspetta che invece al Padre, E qual è il primo insegnamento? Il primo insegnamento è questo, è l'umiltà. È l'umiltà di dire, io non lo so, ma tu lo sai. E quindi questa umiltà ci pone necessariamente in una, cioè richiede necessariamente un atteggiamento di ascolto contro quella sicurezza perversa che un po' ci fa atteggiare a padroni delle cose. Oggi va tanto di moda essere persone sicure di sé, l'uomo brillante, no? Sembra il prototipo del successo. Non sappiamo niente, non sappiamo niente. Il vero credente è quello che fa come Pietro, che quando Gesù gli dice mi vuoi bene, mi ami, con questo crescendo di richiesta, gli dice, Signore, tu lo sai, che è in qualche modo aver rinunciato alla pretesa di volersi in qualche modo arrogare questo ruolo, si è arreso. Quindi ecco, il primo insegnamento secondo me è questo, cioè dobbiamo vigilare su noi stessi per non cadere in questo orgoglio sottile che ci illude di sapere come stanno le cose. E l'ho ripetuto tante volte anche con voi negli anni scorsi, ma è una frase così bella che me la ridico volentieri. C'era uno scienziato, no, che aveva fatto un percorso di conversione, alla fine faticosamente era approdato alla fede e ha detto, ho capito due cose, che Dio esiste e questa è la cosa più facile, e la seconda è che non sono io. No, è questo il problema, no? Il problema è questo, il peccato non è nient'altro che questo. L'uomo vuol fare Dio, gioca la parte di Dio e uscendo fuori dal suo posto fa un gran macello, perché quando tu fai quello che non sei, crei disastri. Quindi la prima riflessione è questa, noi siamo giovani, dobbiamo stare al posto nostro, non siamo noi che decidiamo, non siamo noi che sappiamo. Quindi ecco, l'insegnamento è il richiamo all'umiltà. La seconda cosa, no, che ha fatto questo giovane è ha rotto le relazioni, si è rivolto al padre in maniera completamente manchevole di rispetto, irrispettosa. E noi tante volte nell'orgoglio facilmente cadiamo nella solitudine, nel senso, anche se siamo circondati numericamente da tante persone, in realtà siamo soli. E quando è che siamo soli? Quando l'altro non ha un ruolo nella nostra vita, anche se è presente. E questo qui è il dramma che ha vissuto questo giovane, cioè il padre c'era, ma non lo trattava più come tale, e quindi il ponte si è interrotto. E noi diventiamo soli, anche quando siamo circondati da famiglie, da amici, da persone, quando falsiamo il senso di queste relazioni e le accantoniamo scavalcandole con le nostre, pretese. Ci sono tanti amiconi che sembrano che sono affabili, legati con tutti, ma poi in realtà soffrono anche di una profonda solitudine. E viceversa, ci sono persone che sembrano molto sole e che invece sono graziate da relazioni autentiche, per cui sono più in compagnia di tutti gli altri. Quindi ecco, il secondo aspetto è questo, le relazioni sono importanti nella vita cristiana, e voi fateci caso che tutta la vita cristiana è coniugata al plurale. Anche il credo che noi diciamo credo in Dio, in realtà fin dal principio era coniugato al plurale, noi crediamo, perché è importante stare insieme. E non è solo, potremmo dire, una cosa di contorno o di circostanza, perché le relazioni sono il luogo in cui si sperimenta, diciamo, quell'apertura che è funzionale all'apertura che tu avrai nei confronti di Dio. Come dice Gesù, se tu non ami il fratello che vedi, come fai a amare Dio che non vedi? Se tu non ti apri al fratello, non ti apri nemmeno a Dio, perché le tue relazioni sono malate e quindi diventa impossibile anche la relazione, diciamo, con la L maiuscola. Poi ecco il terzo aspetto, quindi il primo aspetto, questo orgoglio impudente del giovane che si sente grande, la malattia delle relazioni e quella solitudine in cui lui gioca tutte le sue carte. Il terzo aspetto è questo, prese le sue cose, la materialità. È inutile che ce lo nascondiamo, noi siamo tutti troppo materiali. siamo tutti troppo avari, siamo tutti, diciamo così, tacitamente confidenti nel fatto che i beni che abbiamo e che ci siamo procurati siano una sicurezza. E questo è un grande pensiero sul quale dovremmo riflettere, perché come le beatitudini che abbiamo ascoltato alcuni anni fa, sono esplicite: i poveri, non i ricchi. È difficile che un ricco entri, e ricco non è solo una questione di quantità, è una questione di modalità. E c'è una scrittura, c'è un altro passo che dice: alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccare il cuore. È l'attaccamento che fa la ricchezza, non è la quantità. Quindi ecco, domandiamoci se noi come questo figlio siamo un po' impelagati, tuffati in preoccupazioni puramente materiali e abbiamo dimenticato o accantonato invece la dimensione dello spirito. Poi ecco, questo andare lontano, sperperare, la dissoluzione, è quella vita che facciamo, è una vita che tante volte è piena di tanti errori, è lontana da Dio, e in questa vita finiamo fino alla miseria. E qui ecco, viene bellissima questa svolta, no? Viene la svolta che il brano ci presenta in questi termini che vorrei riprendere molto brevemente. Non aveva nulla, no? Abbiamo detto, neppure le carrube dei maiali. Allora ritornò in sé. E questa frase è fondamentale. Come si fa a venire fuori da questa dinamica perversa in cui il giovane è andato ad incappare? C'è una porta. La porta è l'introspezione. Come diceva Sant'Agostino, no? La verità abita nell'intimo dell'uomo. Ritornare in se stessi significa aprire questa realtà interiore che oggi sembra tanto impervia, si riflette poco, c'è poca interiorizzazione, c'è poco, potremmo dire, c'è poco sguardo intimo, siamo troppo presi dalle apparenze, dalle cose fuori di noi. Invece la chiave della conversione è questa, cioè da fuori che tu sei, devi tornare dentro. E Sant'Agostino, che è paradigmatico, no, per le conversioni, dice questo, no? Lui aveva tanto cercato senza mai trovare e pensava: ma dov'è questo Dio quando lo cerco? Poi a un certo punto si accende una luce e dice: non è che non c'era Dio quando io lo cercavo, ero io che non c'ero. Dov'ero io quando ti cercavo, non dov'eri tu. Ecco, questo tornare in sé, riflettere, meditare, diciamo la preghiera intima, è fondamentale, perché apre la pista per una possibile conversione. Ritornò in se stesso e poi dice: e dov'è? Ritornò in se stesso e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza. Che cosa mi interessa di questa parte della frase? Cioè che uno che torna in se stesso deve domandarsi, deve ricercare, deve essere inquieto, deve in qualche modo essere condotto da una curiosità sana, che vuol dire non accomodarsi, non accontentarsi di quelle poche idee, diciamo, di sempre, con le quali in qualche modo abbiamo ormai preso la nostra confidenza. Questo che cosa vuol dire? Ritorno all'interiorità e ricerca, domande, curiosità, che si può esprimere in tanti modi. Qualcuno lo fa con la meditazione, qualcuno lo fa con le letture, qualcuno lo fa con la lettura della scrittura, con la meditazione, la lezione divina famosa. È importante, perché questo è il, diciamo così, lo snodo della svolta. Ritornò in se stesso e quindi si domandò. A questo punto dice e fa una valutazione, dice: certo, ho sbagliato, non posso far finta che nulla sia successo, quindi torno da mio padre e mi presento come servo. E in un certo senso recupera la dimensione, diciamo, del suo errore, prende coscienza del suo limite. E quindi qui vedete questo cammino di umiltà, no? Quindi interiorizzazione, riflessione, umiltà sono i passi per questo ritorno al Padre. Quando dice ritornerò da mio Padre, vedete che riallaccia il filo di quelle relazioni che prima aveva tagliato così, in maniera così frettolosa e offensiva. E poi dice, si alzò, come se queste cose le avesse meditate in cuor suo mentre era seduto o mentre era prostrato. E io penso che, come in tanti brani, la fisicità del movimento sia un indicatore spirituale anche, no? Cioè, quando dice il racconto si alzò, non vuol dire solo che si è alzato in piedi. È come per Maria, il primo brano che abbiamo visto, no? È l'indice di un movimento, di un'intraprendenza, di un'iniziativa. E quindi, vedete, questo è il messaggio per noi. Noi vogliamo convertirci, dobbiamo ritornare in noi stessi, dobbiamo porci delle domande, quindi investigare, chiedere, cercare, dobbiamo riallacciare le relazioni e dobbiamo essere d'iniziativa, energici. Per altri motivi, sicuramente non ascoltato, uno di questi giorni della settimana alla mia figlia, uno dei tanti messaggini che mandava, gli ho risposto, per prenderla un po' in giro, in latino. Gli ho detto cras cras pur non odie, ma non ha capito nemmeno niente, anche se ha fatto 5 anni di latino a scuola. È la frase di Sant'Agostino, no? Che diceva domani, domani, perché domani, perché non oggi? Nel senso che lei rimandava una cosa l'ennesima volta e io la richiamavo un po' all'ordine, dico svegliati, no? Non si è svegliato. Comunque questa frase vale per noi continuamente, no? Cioè questo alzarsi, si alzò e andò, indica il fatto che ci dobbiamo svegliare, perché noi tante volte sì, rimuginiamo, pensiamo, questi pensieri ci attraversano e ci danno anche un po' quel senso di contentino nel quale uno si crogiola volentieri, e però non ti muovi mai, e quindi arriva il momento che devi anche un pochino svegliarti, lo devi fare un passo. Qualcosa deve cambiare, anche nel piccolo, però è importante. E quindi si alzò e tornò. Questo è, secondo me, è il paradigma della conversione. Non allungo la riflessione perché è stata già un po' più lunga del solito, però avete capito quello che voglio dire. Io penso che questo brano sia una lettura provvidenziale, perché questo figlio il prodigo siamo noi. Questa storia ha due pagine. La prima pagina è quella che intercetta i problemi, intercetta gli errori, li chiama per nome, può essere un esame di coscienza. La seconda pagina è quella più positiva, quella della conversione, che ci detta un po' i passaggi necessari perché questa svolta si radichi, si concretizzi nella nostra vita. Facciamolo.